questa assemblea di Pentecoste non richiede il predicatore che alza la voce, richiede piuttosto un accompagnamento spirituale, cioè una parola che riesca a bussare al cuore di ciascuno, perché il cuore di ciascuno si apra al dono dello Spirito. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovarono tutti insieme nello stesso luogo. Lo stesso luogo è quello della sera prima di morire, il Cenacolo, il luogo nel quale i discepoli erano stati raccolti da Gesù per l'ultima cena. Noi oggi dovremmo avere qui tutti gli itinerari, tutte le persone del Triduo Pasquale, tutti quelli che hanno intuito il testamento di Gesù, essere qui a rendere grazie e a chiedere che questa esperienza con Gesù ci venga interiorizzata, no? La decadenza della Pentecoste, il fatto che la Pentecoste non sia nella coscienza nostra più legata alla Pasqua, che sia una domenica come le altre, è anche un piccolo segno del fallimento poi di tutto l'anno liturgico, di tutto il cammino. E quindi c'è molto lavoro da fare e probabilmente c'è da custodire qualcosa da parte di pochi, ma qualcosa che è assolutamente indispensabile perché resti tra noi il mistero di Gesù, non le storielle di Gesù, il mistero di Gesù. Allora erano riuniti tutti nello stesso luogo, ma questa riunione rischiava di diventare una prigione. Cioè il dono dello Spirito viene aspettato in una stanza chiusa, dove i discepoli, dice il racconto, erano chiusi per paura dei giudei, le porte erano chiuse per timore dei giudei. Ma non solo, io dico, per paura che fuori abbiamo gli avversari, ma soprattutto per paura della dispersione. Cioè noi abbiamo paura che andando fuori di qui non sappiamo più custodire ciò che abbiamo visto qui. L'apparizione di Gesù nel racconto consola i discepoli perché dicono: guarda che c'è qui ancora, guarda che ci rende vivo il legame che abbiamo avuto con Lui, tutte le cose che abbiamo vissuto insieme, Lui ce le conferma. E però le porte restano chiuse, perché fanno fatica a immaginare come questa bella esperienza con Gesù possa resistere alla loro dispersione per le strade del mondo. Del resto Gesù gli ha detto: restate a Gerusalemme, rimanete lì in attesa di essere rivestiti di potenza dall'alto. Abbiamo bisogno, per uscire di chiesa da cristiani, di essere rivestiti di potenza dall'alto. Proviamo a pensare a noi adesso. Tutti riuniti in uno stesso luogo. Guarda, questa è la Chiesa, no? Che non è solo l'edificio, ma è questa comunità di persone che si conoscono, si uniscono in un legame attorno a alcune cose che ci uniscono. Siamo qui per la memoria di Gesù, per l'ascolto delle scritture, per la rinnovata celebrazione dell'Eucarestia, tutte cose che rinnovano il senso della nostra identità e però questo luogo, che è un luogo dell'anima, del sentimento, deve diventare un luogo dello spirito. Che differenza c'è tra anima e spirito? I luoghi dell'anima sono quelli nei quali noi ci troviamo insieme grazie a ricordi comuni, alla conoscenza reciproca, agli affetti che ci legano, a una vicenda vissuta insieme. Se poi appunto si tratta di una chiesa cristiana, la vicenda che fa questo luogo come luogo dell'anima è anche il riferimento a Gesù. E tuttavia l'unità che si stabilisce su questa base, sul fatto che noi ci conosciamo, sul fatto che facciamo alcune cose belle insieme, sul fatto che tutti ci riferiamo volentieri al Vangelo di Gesù, è un'unità che rimane incompiuta, anzi è un'unità che rischia di essere esclusiva, chiusa, diffidente nei confronti dell'estraneo. Per questo il luogo dove si trovavano i discepoli, anche dopo che era apparso Gesù, superata la paura dei giudei, aveva le porte chiuse. Perché ogni vicenda umana, anche quella religiosa, se è solo umana, rimane una vicenda incompiuta. L'unità dell'anima tra un gruppo di persone come noi, certo una grande opportunità, ma è solo un'opportunità, anzi comporta un rischio, quello di diventare per noi una prigione, un luogo che trattiene il cammino, invece di aprire alla missione. Da un posto così non si sa bene come uscire per andare incontro al mondo. Lo sappiamo bene cosa succede anche nelle nostre case, no? Per capire meglio, guardiamo le nostre famiglie, che sono un luogo per eccellenza dell'anima. La storia comune, gli affetti ci legano in profondità. Ma negli affetti si rischia profondamente di indugiare, di restare prigionieri. Io lo dico alle coppie giovani, si misura la comprensione del Vangelo, lo spirito. Quando tu vedi che una coppia che ha un bambino resta generosa, resta aperta, si interessa ai bambini degli altri, si interessa alla comunità. Invece quando tu vedi che una coppia appena ha un bambino si isola, c'è solo il suo bambino, abbiamo fallito. Il senso del figlio è di avere un regalo da scambiare, è un ponte un bambino, non è una bambola su cui chiudersi. E invece la casa, per sua natura, deve essere il luogo che rafforza le energie per la partenza, ha le finestre, ha le porte la casa. Certo dobbiamo ritirarci a riposare, ma poi bisogna uscire. Non è il luogo che trattiene, che incoraggia l'indugio, come oggi succede troppo spesso nei nostri appartamenti, luoghi appartati, chiusi, con porte di sicurezza. Anche la chiesa è una specie di casa, no? Disposta da Gesù per i suoi discepoli, ma solo una specie di casa, perché più che casa dovrebbe essere una tenda, una locanda per i pellegrini, più che una casa di muri per gente sedentaria. La chiesa è un ospizio, è un'osi, è un'ospitalità, hai capito? Per il passaggio, per la Pasqua. la casa disposta da Gesù era il suo corpo. Essa avrebbe dovuto diventare il punto di partenza di una missione, a partire dalla comunione con Lui e tra loro. I discepoli avrebbero dovuto andare fino ai confini del mondo. Il rischio invece che i discepoli si vengano a trovare come una prigione chiusa a chiave esiste per il gruppo spirituale, per il movimento ecclesiale, per la stessa parrocchia o per la comunità, come oggi si dice, no? La comunità tante volte minaccia di trattenere invece di diventare principio di missione. Vedi come si formano i gruppetti, no? Se c'è la persona che mi piace, se c'è l'amica, se ci sono gli amici, vengo. Non c'è niente di chiesa in questa roba qui. Se non diventa punto di partenza per la missione, la comunità alla fine non respira, non ha lo spirito, svanisce. Dalla parrocchia o dalla comunità, come preferiamo dire oggi, comunque sia configurata, si deve uscire, si deve andare. E si esce, oggi si esce molto, purtroppo. Escono quasi tutti dopo la cresima, a 13-14 anni. Qualcuno rimane finché va al lavoro o si fidanza. Ma non si esce in genere per una missione, semplicemente perché quel luogo è diventato troppo stretto. Non ci si sta più volentieri. Ma se si esce così, quell'uscita minaccia di essere un'uscita per sempre. Se invece si esce per obbedire a una missione, quel luogo non è mai perduto, ci accompagna in tutti i cammini successivi e si ritorna. Cosa dobbiamo fare perché non succeda che la comunità diventi una prigione, ma sia il punto di partenza che conduce verso tutti? Due cose. La prima, è indispensabile una pratica seria, continua, della parola del Signore. La parola del Signore. Non dobbiamo aspettarci il predichino del prete la domenica, il predichino che consola, che spinge. La parola di Dio. Essa allarga l'anima e la dispone ad ospitare il Padre e il Figlio. Se uno mi ama, osserverà la mia parola. E il Padre mio lo amerà e noi verremo a Lui e prenderemo dimora presso di Lui. È questa pratica che predispone alla docilità, allo spirito. Ed è solo lo spirito che può condurre a verità quella parola, grazie alla quale quella parola è parola per tutti. Ma per capire che la parola di Dio è parola per tutti, bisogna star vicino al Vangelo, alla parola di Gesù. Se no si fanno i gruppetti, se no si fanno le famigliole, se no si fa l'individuo, se no si fanno i cavoli propri. Il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, Lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Anche oggi le nostre parrocchie sono esposte al pericolo di diventare il luogo dell'anima, più che il luogo dello spirito, cioè il luogo dove ci sono memorie comuni, dove ci sono legami di conoscenza e di affetto, nel migliore dei casi, perché in tante volte avviene attraverso le feste, i cotecchini, le devozioni popolari dove si fa festa. Cose che sono di conforto ai singoli. Non dobbiamo essere superficiali. Queste cose sono di conforto ai singoli, ma è troppo poco che la Chiesa sia di conforto per coloro che abitualmente ne fanno parte, attraverso la comunione nella parola. Deve prendere forma un messaggio che è rivolto a tutti e tutti invita a entrare. E perché questo si realizzi bisogna che si aprano gli spazi, si ascoltino anche quelli che sono fuori, si ascoltino le storie degli uomini, si cerchi nel messaggio di Cristo la risposta agli interrogativi di tutti gli uomini. Solo a questa condizione, anche oggi, come racconta la Pentecoste, gli abitanti di tutte le nazioni potranno capire la lingua della predicazione cristiana, che ormai è diventata lingua di preti, un gergo clericale, che la gente non capisce più. Soltanto quando noi col Vangelo ascoltiamo le questioni dell'uomo, allora le persone, tutte le persone, non soltanto potranno capire, ma potranno riconoscere la parola della Chiesa come la loro lingua, come la lingua che dice la verità della loro vita. Noi dobbiamo imparare a parlare a tutti, ma non riducendo il Vangelo come facciamo, facendo i brillantini con qualche battuta. Noi dobbiamo parlare radicalmente del Vangelo e quindi imparare a parlare a tutti per dire cose nuove, nascoste fin dalla fondazione dell'uomo, che Dio ha predisposto da dire all'uomo da sempre e che quando vengono dette sono nuove. Dobbiamo imparare a parlare a tutti per dire cose nuove, non per allungare i luoghi comuni. Mi escono dalle orecchie. Continuiamo a sentir ripetere le stesse stupidate. E questo è compito che esige la forza dello Spirito Santo. Chiediamo questo dono per noi singolarmente, per la nostra comunità e per la Chiesa tutta, perché diventi effettivamente cattolica, cioè universale, e non appaia invece come una minoranza etnica che si protegge in porte chiuse dalla storia e dal desiderio che il Vangelo ha di incontrare la storia degli uomini.